Buonasera al dottore Girolamo Giannotta, benvenuto a Overture.
Buonasera a tutti voi
Benvenuto a
e a tutti
Radio
gli ascoltatori.
Colosseum. Benvenuto, grazie. Tantissimi stanno seguendo. Tema delicatissimo. Dottor Girolamo Giannotta, si presenti proprio, le lascio 60 secondi per raccontarsi a quegli ascoltatori che non la conoscono. Lei è medico, ha fatto il medico per tanti anni, si è interessato, di quale settore della medicina, specializzato in quale branca
Allora,
della medicina?
mi sono specializzato in pediatria all'ospedale Gastrini di Genova, poi ho fatto qualche pubblicazione, qualche libro sulla nutrizione dell'attante, sui disregolatori endocrini ambientali e poi mi sono dedicato ai vaccini.
Il Gaslini di Genova non è proprio, con tutto rispetto, il pronto soccorso del campo sportivo Sant'Eugenio, dove giocavo da bambino e dove c'erano improvvisati medici. Qui siamo di fronte a un medico. La racconto io questa storia perché ne ho colto un tratto romantico, suggestivo e importante, ovviamente, per contestualizzarla alla nostra trasmissione, dottor Girolamo Giannotta. Lei era uno convinto che i vaccini non facessero male.
Io ero convinto come tutti che quello che ci dicevano era quello che in realtà succedeva. Cioè, tutto tranquillo, nessuna reazione, e ho continuato anzi, ho cominciato per primo 30 anni fa a vaccinare quando le vaccinazioni, insomma, non erano così condotte a tappeto. E fino a quando una mamma che ha un bimbo autistico mi continuava a dire: dottore, lei deve capirmi, io questo figlio prima di fare una data vaccinazione io ce l'avevo normale. E poi dopo il bambino è regredito. E lì per lì non ci volevo neanche io credere, però gli ho promesso che mi sarei dato da fare per capire se potevo aiutarlo. E la cosa è partita da questa volontà di aiutare questa mamma. Perché nelle condizioni in cui mi trovavo prima, con gli occhi totalmente chiusi, non ero in condizione di fare nulla per questo bambino e né per altri che sono nella medesima condizione, perché ne ho 8 che sono autistici.
Da quel momento capisce che c'è una relazione.
Studiando, leggendo anche gli articoli che la massa dei miei colleghi ritiene che siano, che escludano certe relazioni, leggendo gli stessi articoli, mi sono accorto che non è esattamente così. Cioè,
E cosa scopre? Cosa scopre, dottor Giannotta?
ci sono degli articoli che da una parte affermano una determinata cosa, cioè che non c'è relazione, ad esempio, tra l'autismo e la vaccinazione MMR, e dall'altro dicono che il 20% dei bambini hanno una successione. E questo lavoro fatto nel 2008, una successione tra la vaccinazione, il disturbo gastrointestinale e autismo. Cioè il 20% dei bambini non mi pare che sia uno.
Sono tanti.
Sono tanti.
Nel
No.
1969, confuti questo dato, nel 1969 c'era un bambino autistico su 1 milione di bambini. Oggi credo che siamo a uno ogni 10.000, possibile?
No, no, uno ogni 68.
Ma ero
Sì.
rimasto drammaticamente e colpevolmente indietro, pensi.
Lei capisce che in queste condizioni, dire a questi poveri genitori che hanno bambino in quelle condizioni, che è una questione genetica, significa prenderli a pugni in faccia. Perché non può la genetica nell'arco di 30-40 anni aver prodotto questo disastro. E, per forza di cose c'è la mano dell'ambiente, quello che noi chiamiamo epigenetica. È un concetto molto complesso, però dobbiamo farmi
Dottor
realizzare.
Giannotta, le chiedo scusa, io aprirò queste finestre con lei perché in questo momento ci sono veramente, mi dicono, quasi 100.000 persone ad ascoltarla. È un dato straordinario da ogni parte del mondo, che ovviamente anche italiani che vivono all'estero, nostri connazionali che vivono all'estero, qui ci saluta Luigi da Melbourne, ha detto oggi un bambino autistico ogni 68 bambini?
Le statistiche in America così dicono, uno ogni 68.
Dato da brividi.
Purtroppo sì, e non può essere, ripeto, non può essere la genetica, perché anche nei casi in cui si viene chiamata in causa la genetica, scusi il gioco delle parole, i geni che sono stati indicati non hanno alterazione dimostrate, mutazione dimostrate. Quindi come faccio io ad attribuire alla genetica un processo che avviene in un ristretto range di tempo e per un numero limitato di casi, perché l'interessamento dei geni non va oltre il 25-30% dei casi. Noi dobbiamo aprire gli occhi. Noi abbiamo creato un ambiente che è sfavorevole allo sviluppo del sistema immunitario e sfavorevole allo sviluppo del sistema nervoso centrale. Se noi prendiamo coscienza che il nostro ambiente incide sul divenire di questi poveri bambini, allora noi potremmo cominciare a fare il primo passo verso la luce. Altrimenti rimaniamo sempre così confinati nell'ombra.
Allora, lei è un'autorità in campo medico, il Gaslini, le pubblicazioni. Parlando con gli altri colleghi, dall'alto di questa riconosciuta autorevolezza, cosa ha trovato rivelando ai suoi colleghi queste sue scoperte? Paura, sgomento, incredulità?
Ma lei mi mette in imbarazzo con questa domanda.
No, allora no, non risponda.
Non si trova nessun tipo di apertura e nessun tipo di collaborazione in moltissimi colleghi, perché nessuno crede a una verità alternativa. E questo è il dramma.
Allora,
però i malati ci prego. Sono.
Purtroppo. Anche perché lo Stato li riconosce. Io non so niente di niente, sono la persona più ignorante che abita questo pianeta. Ma da uomo della strada qualunque, 2 più 2 ancora so che fa 4. Se il Ministero della Salute del mio paese risarcisce per danni da vaccini le famiglie o gli stessi soggetti danneggiati, evidentemente in quell'atto c'è un riconoscimento istituzionale.
Guardi, se noi vogliamo parlare con la gente, se noi vogliamo avvicinare le persone che sempre più non vogliono vaccinare, noi a questa gente dobbiamo parlare con chiarezza. Dobbiamo dire che noi somministriamo un prodotto che è il vaccino, che non è il frutto di una ricerca scientifica, ma di un'antica pratica. Niente ricerca scientifica, ma antica pratica. Come dice Poland, questi vaccini sono superati. Questa è la
allora, dottor Giannotta, restiamo al tempo, restiamo ai tempi, al ritmo della radio. Tra l'altro piacevolissima questa conversazione, purtroppo il tema è un problema che noi abbiamo il dovere, da un punto di vista deontologico, intendo noi giornalisti, ad affrontare. Lei a un certo punto scopre anche che il vaccino anti-epatite B è inefficace?
Sì, allora, siccome ci potrebbero attaccare gli accademici, allora facciamo immediatamente chiarezza. Io ho preso random, cioè a caso, degli adolescenti e ho dosato gli anticorpi contro nei soggetti vaccinati contro l'antigene Australia. Allora, su 11 soggetti presi random, nessuno di questi ha anticorpi. Allora, per essere ancora ulteriormente più precisi, 11 soggetti statisticamente non hanno nessuna rilevanza. Però, essendo soggetti presi a caso nell'ambito dei miei assistiti e sono tutti negativi...
Una sfortuna ci ha avuto nella casualità.
Potrei essere incappato...
In una cosa casualmente incredibile.
È casualmente incredibile, però siccome statisticamente 11 è un numero irrilevante e io non voglio che me lo dicano gli altri, ma lo dico io, voglio dire solo questo ai miei colleghi. Cominciate a dosare gli anticorpi negli adolescenti, perché i miei ragazzi di 12 anni e mezzo di età media, nessuno ha anticorpi contro il virus dell'epatite B. Poi naturalmente mi potranno anche dire che la protezione c'è comunque indipendentemente dagli anticorpi, al che io potrei ribadire che siccome lo standard per considerare come successo vaccinale è la presenza di anticorpi neutralizzanti, cioè non si può dire il mio successo vaccinale ce l'ho quando vedo gli anticorpi neutralizzanti e poi dire che è comunque protetto senza anticorpi. Non so se sono riuscito a
spiegare. Con estrema chiarezza, tra l'altro, non usando un linguaggio.
Allora,
tecnico.
Per lo standard accademico si considera protetto dopo vaccinazione un soggetto che produce anticorpi neutralizzanti specifici. Allora, questi 11 soggetti vaccinati col vaccino contro l'epatite B, nessuno di loro ha anticorpi specifici. Quindi io li considero non protetti. E siccome li ho non protetti nella fase, nell'età a maggior rischio, mi pongo il problema e pongo il problema alle autorità di verificare, perché 11 numeri non dicono nulla, di verificare se anche altri adolescenti si trovano nella medesima condizione.
Parliamo del vaccino Evertosse, perché lei ha fatto uno studio anche lì. Dottor
anche lì, lì è un problema piuttosto grosso.
Non siamo a 11.
Diciamo che non è solo un'esperienza personale, ma dagli studi si capisce, da quello che si pubblica in giro, che i ceppi attualmente circolanti, la maggior parte dei ceppi circolanti di Bordetella pertussis, sono tutti, o il 92%, non hanno più un antigene presente nel vaccino, la pertacchina. Siccome questi soggetti sono quelli più colpiti dalla pertosse, sembra che il bersaglio privilegiato siano i vaccinati nell'età adolescenziale e l'inizio dell'età adulta.
Allora, c'è Sabrina che le fa una domanda, è pertinentissima, mi scusi dottor Giannotta, altrimenti rischiamo col suo discorso di andare oltre, però volevo tornare un attimo indietro, riavvolgere il nastro in un passaggio fondamentale che ha colpito anche a me. E complimenti per la trasmissione, complimenti al dottor Giannotta. Quindi, stando a quello che dice il medico, se venissero protetti con anticorpi, queste vaccinazioni non farebbero male. Ma mi domando, se così è, gli anticorpi non sono uno stesso prodotto delle case farmaceutiche, a cosa serve danneggiare le persone?
Ma mi pare di non aver detto questo qua, questa cosa qui.
Allora, perché no, tutti regolarmente vaccino, vaccinati ma senza protezione anticorpale?
Sì, allora, perché il vaccino è un prodotto fatto da adiuvante e antigene. Allora, per fare funzionare il vaccino è necessario che ci sia l'adiuvante. Il vaccino ha il compito di indurre l'organismo a produrre una risposta adattativa, cioè a produrre anticorpi contro l'antigene vaccinale. Non è che può somministrare la signora un anticorpo al posto del vaccino, perché l'anticorpo somministrato a un organismo dura pochissimo. Ad esempio l'antitetanica, la prima somministrazione che può fare di immunoglobulina antitetanica non dura oltre 3 mesi. Quindi non è la stessa cosa, diciamolo alla signora, non è. Si fa il vaccino per evocare una risposta anticorpale a duratura nel tempo. Quindi la somministrazione di immunoglobulina al posto di questa risposta non c'entra. Non so se mi sono spiegato.
Adesso con estrema chiarezza, ma l'aveva fatto già prima, adesso con estrema chiarezza, anche per quelli ignoranti come me, per questo la ringrazio a nome della comunità tutta, della comunità umana che in ascolto. Katia, sono una mamma, volevo chiedere al dottor Giannotta se lei mi consiglia o meno di fare i vaccini.
Allora, io a livello di singolo soggetto non posso dare consigli, perché tutto il discorso che faccio è a livello di popolazione. Mi spiego, il singolo soggetto può decidere in maniera autonoma. Quando io studio le questioni, le studio a livello di popolazione. E le faccio questo esempio. Se noi abbiamo studiato la popolazione in base al comportamento nei riguardi della pertosse, e abbiamo capito che la popolazione vaccinata negli anni passati è il bersaglio privilegiato. Mi segui?
La stiamo seguendo con molta attenzione.
Allora, a livello di popolazione, chi è stato vaccinato adesso rischia di avere ha più rischi di avere la malattia. Contrariamente nei casi che si sono verificati di meningococco, i vaccinati non sono stati colpiti, almeno dalle notizie che noi abbiamo, che poi non so se corrispondono realmente a verità. In ogni caso sembra che siano colpiti invece i soggetti non vaccinati, Quindi a livello di popolazione sono verificate due cose esattamente opposte.
Due cose completamente opposte.
Opposte. Allora, praticamente, facciamo questo esempio banale così capiscono cosa vuol dire.
Ma guardi, io adesso rispondo anche ad Alessandra. Delle tante persone altrettanto autorevoli come il nostro ospite, il dottor Girolamo Giannotta, è quello che con più chiarezza sta esponendo, ci sta illustrando proprio la situazione. Vedo che annuisce anche il nostro regista e Daniele Angelelli ha seguito tutte le fasi.
Il discorso fondamentale è questo. Se lei decide di non vaccinare, lei apparterà a una subpopolazione. Chi decide di vaccinare appartiene a un'altra subpopolazione. Rispetto a queste subpopolazioni, la strategia dei batteri, dei virus, può essere diversificata. Ecco perché non decidere di vaccinare o non vaccinare non è una scelta così semplice da fare, perché avrà delle conseguenze future. L'obiettivo nostro deve essere unico: far cambiare questi vaccini, rendere questi vaccini sicuri e efficaci, e al momento attuale non lo sono.
Certo, certo, e qui c'è Gianluca, dice si dovrebbero migliorare anche i vaccini, e ti ha risposto Gianluca il dottor Girolamo Giannotta. Poi qui ovviamente c'è Sabrina, purtroppo l'ostracismo delle case farmaceutiche che impongono regole, ritmi e dottrine neocapitalistiche proprio ai medici. Poi qui si parla del pediatra, il medico di famiglia, credo che lì siamo di fronte veramente a un muro di gomma, dottor Giannotta, lì ci si muove proprio nell'ambito confinato, delineato dell'istituzionalità della prescrizione.
Vabbè, pure io sono un pediatra di base, però la mia coscienza...
Ma se l'ha detto prima che ogni volta che ha provato a coinvolgere i colleghi ha trovato riluttanza, si immagini, è un fiore raro, è una mosca bianca, è una di quelle cose.
Ma lei capisce che la battaglia più difficile è quella per la verità.
A me lo dice il dottor Giannotto.
Non è la battaglia, perché non possiamo convincere nessun talebano dell'una o dell'altra posizione. Sì. Noi abbiamo un target che sono le persone danneggiate e le persone che vogliono capire. Alle persone che vogliono capire noi dobbiamo dire i pro e i contro, costruire un bilancio rischio-beneficio, poi ognuno deciderà. Ben sapendo comunque noi medici che quando diamo un consiglio sul vaccinare o non vaccinare creiamo due subpopolazioni. E che su queste due subpopolazioni i microbi poi adatteranno le loro strategie.
Allora, dottor Giannotta, il dottor Ardizzi da Roma, buonasera. A suo tempo mi somministrarono il vaccino antipolio Sol e successivamente il Sabin, dicendo che il primo era diventato inefficace. Ho rischiato molto, dottor Giannotta?
Da quello che dicevano a me quando ero iscritto alla scuola di specializzazione, il rischio col Sabin, che era quello antipolio con virus attenuato, era solo se uno incontrava un virus selvaggio alla prima somministrazione, quando ancora non c'era un'immunità, una parziale immunità. Quindi se uno incontrava il virus mutato alla seconda, terza o quarta somministrazione non rischiava nulla. Questo è quello che mi dicevano gli accademici di allora.
E qui tanta gente, insomma, è solidale col lavoro, con l'impegno che mette in campo, che profonde ovviamente il dottor Girolamo Giannotta. Ipertosse, abbiamo parlato di ipertosse, di vaccino anti-epatite B. Lì 11 casi, è stato molto chiaro. Non trovate io...
Sì, 11 casi che non sono una regola e sono statisticamente insignificanti.
Irrilevanti. Però su 11, tutti e 11 avevano lo stesso
pezzo. Tutti e 11, non lo so, può essere un polimorfismo della mia popolazione, può essere qualsiasi cosa, possono essere tutti non rispondere.
A pensare però... male si fa peccato, dice Andreotti, qualche volta ci si indovina.
Adesso che abbiamo lanciato l'allarme, se ogni pediatra comincia a valutare i suoi adolescenti, capirà, faremo un passo avanti, capiremo cosa fare, altrimenti ci troviamo con questa popolazione esposta nella fase in cui ha maggior rischio, sempre nella convinzione che questi siano protetti.
È vero. Dottor Giannotta, il nostro tempo per questa sera è terminato, ma se lei vorrà, noi saremo sempre lieti di averla ospite qui ai
nostri microfoni. Se, se vi farà piacere.
Assolutamente. Non so, guardi, al di là del piacere, perché ieri nella conversazione privata ci siamo scoperti con questo animo agreste, rurale.
Confermo.
Al di là di questo aspetto, che è molto personale e privato, e che condivideremo quanto prima quando la inviterò nella mia casa, nella Bassa Sabina, tra i cavalli, gli asini, e quello che conta di più è l'importanza, l'onestà con la quale lei si sta impegnando su questo fronte. Che se da una parte c'è la salvaguardia dell'aspetto medico, dall'altro c'è un valore che addirittura va oltre quello della vita, che è quello della verità. L'unico grande bene universale, quello che dovremmo imparare a difendere sempre, ad ogni costo e contro tutto e tutti. Grazie di cuore, dottor Giannotta.
Grazie a lei e grazie a tutti per l'ascolto.
Grazie al dottor Girolamo Giannotta.